Il castello dell'innominato era cavaliere a una valle angusta e uggiosa, sulla cima d'un poggio che sporge in fuori da un'aspra giogaia di monti, ed è, non si saprebbe dir bene, se congiunto ad essa o separatone, da un mucchio di massi e di dirupi e da un andirivieni di tane e di precipizi che si prolungano anche dalle due parti. Quella che guarda la valle è la sola praticabile, un pendio piuttosto erto, ma uguale e continuato, a prati in alto, nelle falde a campi sparsi qua e là di casucce. Il fondo è un letto di ciottoloni, dove scorre un rigagnolo o torrentaccio, secondo la stagione. Allora serviva di confine ai due stati. I gioghi opposti, che formano, per dir così, l'altra parete della valle, hanno anch'essi un po' di falda coltivata. Il resto è schegge e macigni, erte ripide, senza strada e nude, meno qualche cespuglio nei fessi e sui ciglioni. Dall'alto del castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé, né più in alto. Dando un'occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro. Quella che a gomiti e a giravolte saliva al terribile domicilio si spiegava davanti a chi guardasse di lassù come un nastro serpeggiante. Dalle finestre, dalle feritoie, poteva il signore contare a suo bell'agio i passi di chi veniva e spianargli l'arme contro 100 volte. E anche d'una grossa compagnia avrebbe potuto, con quella guarnigione di bravi che teneva lassù, stenderne sul sentiero o farne ruzzolare al fondo parecchi prima che uno arrivasse a toccar la cima. Del resto, non che lassù, ma neppure nella valle e neppur di passaggio, non ardiva metter piede nessuno che non fosse ben visto dal padrone del castello. Il birro, poi, che vi si fosse lasciato vedere, sarebbe stato trattato come una spia nemica che venga colta in un accampamento. Si raccontavano le storie tragiche degli ultimi che avevano voluto tentar l'impresa, ma erano già storie antiche e nessuno dei giovani si rammentava d'aver veduto nella valle uno di quella razza né vivo né morto. Tale è la descrizione che l'anonimo fa del luogo, del nome nulla, anzi, per non metterci sulla strada di scoprirlo, non dice niente del viaggio di Don Rodrigo e lo porta addirittura nel mezzo della valle, a piè del poggio, all'imboccatura dell'erto e tortuoso sentiero. Lì c'era una taverna che si sarebbe anche potuta chiamare un corpo di guardia. Su una vecchia insegna che pendeva sopra l'uscio era dipinto da tutte e due le parti un sole raggiante, ma la voce pubblica che talvolta ripete i nomi come le vengono insegnati, talvolta li rifà a modo suo, non chiamava quella taverna che col nome della Malanotte. Al rumore d'una cavalcatura che si avvicinava, comparve sulla soglia un ragazzaccio armato come un saracino, e data un'occhiata entrò ad informare 3 sgherri che stavano giocando con certe carte sudice e piegate in forma di tegoli. Colui che pareva il capo s'alzò, s'affacciò all'uscio e, riconosciuto un amico del suo padrone, lo salutò rispettosamente. Don Rodrigo, resogli con molto garbo il saluto, domandò se il signore si trovasse al castello. E rispostogli da quel caporalaccio che credeva di sì, smontò da cavallo e buttò la briglia al tiradritto, uno del suo seguito. Si levò lo schioppo e lo consegnò al montanarolo, come per isgravarsi d'un peso inutile e salir più lesto, ma in realtà perché sapeva bene che su quell'erta non era permesso d'andar con lo schioppo. Si cavò poi di tasca alcune berlinghe e le diede al tanabuso, dicendogli Voi altri state ad aspettarmi, e intanto starete un po' allegri con questa brava gente. Cavò finalmente alcuni scudi d'oro e li mise in mano al caporalaccio, assegnandone metà a lui e metà da dividersi tra i suoi uomini. Finalmente, col Griso, che aveva anche lui posato lo schioppo, cominciò a piedi la salita. Intanto i tre bravi soprandetti e lo Squinternotto, che era il quarto, vedete che bei nomi, da serbarceli con tanta cura, rimasero coi tre dell'innominato e con quel ragazzo allevato alle forche, a giocare, a trincare e a raccontarsi a vicenda le loro prodezze. Un altro bravaccio dell'innominato che saliva raggiunse poco dopo Don Rodrigo, lo guardò, lo riconobbe e s'accompagnò con lui. Egli risparmiò così la noia di dire il suo nome e di rendere altro conto di sé a quant'altri avrebbe incontrati che non lo conoscessero. Arrivato al castello e introdotto, lasciando però il Griso alla porta, fu fatto passare per un andirivieni di corridoi bui e per varie sale tappezzate di moschetti, di sciabole, di partigiane, e in ognuna delle quali c'era di guardia qualche bravo. E dopo aver alquanto aspettato, fu ammesso in quella dove si trovava l'innominato. Questo gli andò incontro, rendendogli il saluto e insieme guardandogli le mani e il viso, come faceva per abitudine e ormai quasi involontariamente a chiunque venisse da lui, per quanto fosse dei più vecchi e provati amici. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli si sarebbe dato più dei 60 anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiar sinistro ma vivo degli occhi indicavano una forza di corpo ed animo che sarebbe stata straordinaria in un giovine. Don Rodrigo disse che veniva per consiglio e per aiuto, che trovandosi in un impegno difficile dal quale il suo onore non gli permetteva di ritirarsi, s'era ricordato delle promesse di quell'uomo che non prometteva mai troppo, né invano, e si fece ad esporre il suo scellerato imbroglio. L'innominato, che ne sapeva già qualcosa, ma in confuso, stette a sentire con attenzione e come curioso di simili storie e per essere in questa mischiato un nome a lui noto e odiosissimo, quello di Fra Cristoforo, nemico aperto dei tiranni e in parole e dove poteva, in opere. Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise poi a esagerare le difficoltà dell'impresa, la distanza del luogo, un monastero, la signora. A questo l'innominato, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato, interruppe subitamente dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé. Prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e licenziò Don Rodrigo dicendo: «Tra poco avrete da me l'avviso di quel che dovrete fare». Se il lettore si ricorda di quello sciagurato Egidio che abitava accanto al monastero dove la povera Lucia stava ricoverata, sappia ora che costui era uno dei più stretti ed intimi colleghi di scelleratezze che avesse l'innominato. Perciò questo aveva lasciata correre così prontamente e risolutamente la sua parola. Ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d'averla data. Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certuggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere e crescere d'un peso già incomodo. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti e vinta poi e scomparsa quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. ma in quei primi tempi l'immagine d'un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento d'una vitalità vigorosa riempivano l'animo d'una fiducia spensierata. Ora, all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato. Invecchiare, morire, e poi? E cosa notabile, l'immagine della morte che in un pericolo vicino, a fronte d'un nemico, soleva raddoppiar gli spiriti di quell'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, nella sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui. Non si poteva respingerla con armi migliori e con un braccio più pronto. Veniva sola, nasceva di dentro. Era forse ancora lontana, ma faceva un passo ogni momento. E intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanarne il pensiero, quella s'avvicinava. Nei primi tempi, gli esempi così frequenti, lo spettacolo, per dir così, continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, gli avevano anche servito come d'una specie d'autorità contro la coscienza. Ora gli rinasceva ogni tanto nell'animo l'idea confusa, ma terribile, d'un giudizio individuale, d'una ragione indipendente dall'esempio. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento d'una solitudine tremenda. Quel Dio di cui aveva sentito parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse, ora, in certi momenti d'abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo, gli pareva sentirlo gridar dentro di sé: «Io sono, però». Nel primo bollor delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunziare in nome di lui, non gli era parsa che odiosa. Ora, quando gli tornava d'improvviso alla mente, la mente, suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento. Ma non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine, la copriva anzi profondamente e la mascherava con l'apparenza d'una più cupa ferocia. E con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso o di soffogarla, invidiando, ciò che non poteva annientarli né dimenticarli, quei tempi in cui era solito commettere l'iniquità senza rimorso, senza altro pensiero che della riuscita. Faceva ogni sforzo per farli tornare, per ritenere o per riafferrare quell'antica volontà, pronta, superba, imperturbata, per convincere se stesso che era ancor quello.